Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, il terzo radio.
Chute cego do Reinaldo quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi insieme a Roberto Pavanello da Vercelli parleremo di come potremmo trascorrere l'estate, ovvero insieme alla lettura di un buon libro. Al termine del consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. E già che ci sono, vi rammento anche la nostra email alla quale potete indirizzare commenti e suggerimenti o per segnalare eventi e notizie. Quindi prendete nota, email info@radiomagazine.net, ripeto info@radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pavanello. Buonasera Roberto e benvenuto in trasmissione.
Ciao Dario, buonasera a te, naturalmente anche a tutti coloro che stanno ascoltando Radio Magazine.
Ecco Roberto, diciamo che durante il periodo estivo è sempre un po' un momento per poter, diciamo, dedicarsi alla lettura, alla buona lettura, soprattutto di libri che riguardano il nostro hobby, diciamo l'hobby del radioascolto, e perché no non fare una rivisitazione del manuale mondiale di radio e televisione. Diciamo che all'inizio di ogni anno, noi quando esce, appena esce la nuova edizione dell'handbook, il World Radio and TV Handbook, facciamo una recensione, proprio te ne hai parlato, e credo di ci siamo soffermati soprattutto sull'articolo che è consuetudine dedicato alla propagazione delle onde elettromagnetiche, stilato come di consueto dall'osservatorio astronomico di Boulder, Colorado. Ecco, chiaramente oramai la lettura è quasi ultimata e ci sono degli argomenti sempre molto interessanti, no? Trattati su questa pubblicazione annuale, no Roberto? Ne vogliamo parlare?
Beh sì, certamente l'handbook riporta anche, a parte tutto, gli indirizzi, gli orari di trasmissione delle varie emittenti, riporta anche sempre degli interessanti articoli. Uno è quello che hai detto te, sempre, c'è sempre presente sulla propagazione, e poi si va magari a cercare di parlare un po' di qualche stazione un po' esotica, magari non alla portata di tutti per motivi di propagazione, ma che è sempre così interessante. Ad esempio su quello di quest'anno c'era tutto una serie, un articolo dove si va a descrivere la situazione radiofonica di Curaçao, la colonia olandese delle Antille, dove esistono numerose stazioni radio, e lì viene, ci sono delle belle foto, si parla un po' di tutto, di quello che è stato fatto, di cosa c'è in questo meraviglioso paese, che magari è anche la meta di qualche fortunato vacanziere estivo, quindi può andare ad ascoltarsi qualche stazione olandese nel pieno dei Caraibi. Logicamente poi si parla anche sul numero di quest'anno, sull'edizione di quest'anno, c'è un articolo su un'interessante stazione clandestina che a volte è già stata ascoltata anche in Europa sulle onde corte, sì, è la Gmer Post Radio, una stazione che opera, diciamo, contro il governo cambogiano, un paese che è stato da anni e anni e anni sempre all'interesse del mondo, specialmente negli anni 70-80, adesso un po' meno, ma non è che la situazione in Cambogia sia particolarmente felice per tutte, ed ecco che esistono stazioni clandestine. E qui c'è un bel articolo con una bella foto anche, dove c'è il simbolo di questa emittente, c'è uno speaker con la cuffia in testa, un microfono davanti, direi anche questo un qualche cosa di curioso. E poi sempre l'Embook riporta delle recensioni tecniche di tutti i ricevitori usciti nell'anno. Alcuni sono veramente, direi, fuori dalla portata delle tasche dei comuni ascoltatori, altri invece possono anche essere, diciamo, interessanti per qualcuno che sta cercando nuovi ricevitori.
Ecco, Roberto, questo è sempre stato un tema trattato scrupolosamente dall'Handbook, le recensioni di apparecchi radioriceventi. Andiamo un po' più nel dettaglio, quali sono i ricevitori che vengono censiti, c'è una statistica, una diciamo una classifica?
Beh, classifiche non ne vengono più fatte, forse perché magari qualche ditta non ha protestato. Comunque i ricevitori che vengono censiti, c'è il New Star VR111, si parla di 175 euro, quindi direi una somma ancora alla portata di tutti. Poi un altro ricevitore di cui si parla è il Coast Country Wireless SDR4+, si sale già a 210 radio. Poi adesso c'è le nuove radio, quelle che vengono collegate con internet, vanno a prendere direttamente da internet, viene presentato un ricevitore Pure One Flow a 100 euro, un Rober Stream a 150 euro. Il nuovo Bonito, che l'ho già visto riportare ascolti fatti con questo ricevitore su alcuni bollettini, qui però si sale già a 500 euro. E poi esistono ancora, viene fatto un po', si va anche a cercare un po' il vecchio, dato che un vecchio usato di qualità è ancora attualissimo, se non magari migliore dei nuovi, e ci sono delle recensioni sui ricevitori degli anni 80, ma qui si parla dei Racal, dei Marconi, quindi Rolls Swartz, quindi cose professionali. Il prezzo non viene neanche dato, comunque diciamo che si parte dai 2500 euro in su, sicuramente. Se qualcuno ha soldi da spendere può anche farlo.
Ecco, e questo, diciamo, è una chiacchierata che questa sera stiamo facendo intorno all'ultima edizione del Manuale Mondiale di Radio e Televisione, il World Radio and TV Handbook, edito dalla Billboard, dall'altro capo del telefono Roberto Pavanello da Vercelli. Se sei d'accordo, facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata, Roberto.
D'accordo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pavanello, col quale questa sera, diciamo, visto che siamo entrati in clima decisamente estivo, in questo periodo è sempre buona abitudine avere un libro fra le mani, fermarsi un attimino, riposare magari sotto l'ombrellone o su una sdraio sul lettino, cominciare a sfogliare qualche pubblicazione, perché non una pubblicazione dedicata alla radio, al radioascolto. Consigliavo una rivisitazione del Manuale Mondiale di Radio e Televisione, il World Radio and TV Handbook, edito dalla Billboard, nonostante che al suo uscire ogni anno, a inizio anno, gennaio-febbraio, noi puntualmente, proprio con Roberto, prepariamo una recensione di questa fantastica pubblicazione. Ecco, Roberto, te hai conservate quante edizioni di questo handbook?
Ah, io soltanto quella, una, non faccio la collezione, quindi lo utilizzo e poi lo consumo durante l'anno, però non ho mai fatto la collezione dei Radio TV Handbook. So che qualcuno lo fa e ne ha praticamente a partire dagli anni 60 fino ad oggi. Mi sembra che il Radio TV Handbook è nato nel 49-50, quindi saremmo già oltre 50 e passa versioni.
Ecco, puoi fare un confronto con le passate edizioni, no? Soprattutto quelle nei periodi d'oro del radioascolto, parlo soprattutto anni 50 e 60.
Ah, beh, certamente, poi sarebbe interessante se magari uno ancora l'avesse, andare a vedere magari su quale frequenza trasmetteva Radio Berlino Internazionale la voce della Repubblica Democratica Tedesca, radio che non esiste più, in quanto emittente di un paese che non esiste più. Vabbè, chi ha la nostra età, purtroppo oltre i 50 anni, queste cose se le ricorderà ancora. Vabbè, per chi inizia direi che non è il caso di andarsi a soffermare su quello che ha perso, deve cercare di fare qualche cosa di nuovo e di andare avanti, si va sempre avanti nella vita.
Diciamo che più che altro chi ha la fortuna di conservare tutte le passate edizioni di questa pubblicazione, io sono fra quelli che ricordo di avere una pubblicazione penso fine anni 60, dove per esempio sfogliando ci sono elencati programmi in italiano di emittenti che adesso non trasmettono più nella nostra lingua, no? Tipo per esempio Radio Portogallo, che so, la radio ungherese o la radio nazionale del Brasile, no? Ecco, ritornando all'edizione 2013, parlavamo prima del capitolo dedicato alla recensione dei radioricevitori. Ecco, sempre i radioricevitori, le antenne, gli accessori all'ascolto sono sempre i punti fondamentali di questa pubblicazione, no Roberto?
Beh sì, ogni tanto c'è anche qualche articolo, specialmente quando si va a parlare se esiste qualche nuovo strumento accessorio, diciamo, quello che può essere un preselettore, quello che può essere un amplificatore di segnale, un riduttore di rumore. Ogni tanto si trova qualche cosa anche su questa categoria e poi anche è sempre interessante anche vedere la pubblicità, perché dalla pubblicità si va a risalire all'azienda che costruisce questi accessori, dal sito si entra nel sito internet e lì si può trovare un po' di tutto. Perché diciamo ci sono delle pagine pubblicitarie sul Radio TV Embo, ma è una pubblicità molto mirata a chi ha interesse per il radioascolto. Ad esempio ne ho aperto appena uno, Universal Radio Inc. dell'Ohio, Stati Uniti, e qui vedo che si va dalle antenne al ricevitore commerciale, ricevitori diciamo del passato ma ancora venduti. Veramente si trova di tutto, chiunque voglia iniziare a fare radioascolto in modo serio col Radio TV Embo può veramente spaziare dalle stazioni radio ai ricevitori a quello che è appunto sono gli accessori complementari ai ricevitori.
Ecco, io aggiungerei che tra l'altro la copia d'obbligo di ogni pubblicazione del WRTH veniva consegnata anche presso la sede di ogni emittente radiofonica mondiale, quindi ricordo con piacere anche c'era tantissima pubblicità anche per apparecchiature professionali, no, da studio, telecamere, ricevitori Neumann, Revox, tutte queste apparecchiature che per noi era sempre diciamo una cosa diciamo quasi fantastica, no? Vedere le fotografie di queste apparecchiature che si usavano, che noi potevamo solamente immaginare ascoltando la radio, però vedere riprodotte le foto di uno studio era sempre un qualche cosa di fantastico, no Roberto?
Ancora adesso l'ultima di copertina è una pubblicità della Babcock, l'ente che gestisce praticamente i trasmettitori in tutto il mondo della BBC, quindi veramente ci sono due parabole che sembrano qualche cosa, non so quanti metri saranno di diametro, e poi sullo sfondo una serie di tralicci, quindi questo è sicuramente tratto da qualche sede trasmettente della BBC, quindi chi ha la fortuna di poter visitare queste postazioni sicuramente è sempre molto bello. Io ho potuto farlo soltanto anni fa alla Santa Maria di Galleria, al centro di trasmissione della Radio Vaticana, ma è stato veramente una cosa emozionante e indimenticabile.
Ecco Roberto, unitamente a questa pubblicazione l'Handbook editava anche un libricino d'appendice a questa pubblicazione, che poi da anni non viene più edito, no?
Beh, avevo iniziato tanti anni fa a fare un'edizione stampata e venduta dei programmi, della nuova programmazione delle emittenti internazionali durante il periodo estivo, quando le emittenti internazionali cambiano orario e frequenza di trasmissione col cambio del passaggio dell'ora, dall'ora legale all'ora solare. Adesso viene messo un file in PDF nel sito dell'URTH, www.urth.com, che chiunque può scaricare gratuitamente, quindi ecco che anche senza, così, se uno vuole, è incuriosito, vuole cominciare ad avere sotto mano qualcosa di questo URTH, basta che entri in quel sito, gratuitamente si può scaricare l'orario e le frequenze di trasmissione di tutte le emittenti internazionali durante il periodo estivo, quindi che vanno da maggio fino a fine di ottobre. Quindi è un buon metodo per iniziare veramente a fare radioascolto seriamente.
Un po' più semplice del sito di Trenitalia, insomma.
Sì, sicuramente. No, è semplicissimo.
Va bene, dall'altro capo del telefono da Vercelli, Roberto Pavanello, grazie per essere stato con noi in trasmissione, a risentirci.
Grazie a te e un nuovamente un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori e buone ferie.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Un miliardo e mezzo di utenti registrati, pari a un quinto della popolazione mondiale, ogni mese accede a YouTube, in media, guarda video per un'ora solo su smartphone e tablet o altri dispositivi. Il traguardo è stato annunciato dalla compagnia in occasione del VidCon, la conferenza dedicata ai video online in corso in California, in un post sul suo blog firmato dal CEO Susan Wojcicki. YouTube ha anche reso noto di aver raggiunto i 250 milioni di visualizzazioni per i suoi contenuti originali, 37 serie e film distribuiti finora sulla piattaforma in abbonamento YouTube Red, e ha preannunciato alcune migliorie in arrivo sia sulla app, sia sulla versione per computer. Una novità a parte, illustrata sempre sul blog dal product manager Frank Rodriguez, riguarda una semplificazione della realtà virtuale grazie all'introduzione dei video a 180 gradi. Il nuovo formato, chiamato VR180, si concentra su quello che si trova davanti allo spettatore, non anche alle spalle come i video a 360 gradi. Secondo l'azienda, renderà i contenuti in realtà virtuale più facili da creare. Daydream, la divisione VR di Google, sta lavorando con alcuni costruttori, tra cui LG e Lenovo, per creare una nuova linea di videocamere pensate per i filmati a 180 gradi. La Bundesbank potrebbe lanciare una sorta di stress test per esaminare la capacità delle banche tedesche di resistere a un attacco hacker. In altri paesi la vigilanza ha simulato degli attacchi contro le banche per testare la loro difesa. La Germania non è ancora a questo punto, ma sto facendo verificare in questo momento se sia possibile fare qualcosa di simile anche da noi, ha detto al settimanale Stern il membro del board della Bundesbank Andreas Dombré. Oggi nel Darknet è possibile ordinare non solo delle pistole, ma anche degli attacchi contro le banche e le casse di risparmio, che possono essere anche molto intensi, a seconda di quanto si voglia spendere, ha aggiunto. In generale Dombré ritiene che al momento non ci sia un aumento dei rischi per gli istituti tedeschi. Non vedo una nuova crisi finanziaria, ha affermato. Le banche sono stabili e i depositi sicuri, ma ciò non significa che ciò debba restare sempre automaticamente così. Si può perdere il lavoro a causa di una frase su Facebook, ma si può perdere anche l'iscrizione all'università. È accaduto negli Stati Uniti, dove un gruppo di studenti si è visto nei giorni scorsi revocare l'ammissione alla prestigiosa Università di Harvard per aver postato su una chat su Facebook frasi sull'Olocausto, su minori e a sfondo sessuale. La notizia è stata riportata dalla testata The Harvard Crimson, dopo aver scoperto l'esistenza e il contenuto dei messaggi. L'università ha revocato l'ammissione a 10 studenti affermando che la decisione era definitiva. Nei tempi in cui viviamo si usa la rete come espressione della personalità, scegliendo di comunicare online anche informazioni sensibili politicamente, ma è diritto dell'istituzione universitaria e in America prevale quella di tipo privatistico. Tutelare i propri interessi reputazionali. La chat degli studenti di Harvard, partita da pochi messaggi, è cresciuta fino a 100 partecipanti. The Harvard Crimson spiega che nel gruppo sono stati postate immagini e frasi su Olocausto, violenze sessuali e morte dei bambini, ma anche frasi su gruppi etnici in particolare. Da qui la decisione dell'università di revocare l'ammissione. Secondo una ricerca del Kaplan Test Prep, negli USA sta crescendo il controllo online delle università sugli studenti. Secondo un sondaggio rilasciato a febbraio, di 365 impiegati addetti alle ammissioni, il 35% ha dichiarato di aver guardato i profili Instagram, Facebook, Twitter e altri social media dei ragazzi. Nel 2008 questa percentuale era del 10%. Elon Musk, l'eclettico patron di Tesla, ora punta anche alla musica in streaming per l'intrattenimento nelle sue automobili, anziché collaborare con partner come Spotify e Apple Music. Vuole sviluppare una piattaforma tutta sua. Secondo le indiscrezioni raccolte dal sito Record, l'imprenditore starebbe trattando con le etichette musicali per lanciare un suo servizio musicale online. Musk avrebbe avuto incontri con tutte le maggiori case di produzione discografica per discutere di licenze per brani e album da rendere disponibili su un servizio integrato nel sistema digitale delle sue vetture, tutte connesse a internet. Il debutto in un nuovo settore non sarebbe insolito per Elon Musk, anche se la concorrenza nel campo è particolarmente aggressiva. Spotify ha da poco annunciato 50 milioni di abbonati a pagamento e Apple Music ne 27 milioni. Spesso paragonato per ingegno a Steve Jobs, il milionario patron di Tesla ha all'attivo business che spaziano dalle auto elettriche all'energia rinnovabile, dal treno supersonico allo spazio, ed è impegnato in progetti visionari, tra i quali quello della compagnia Neuralink, che punta a creare un'interfaccia per collegare il cervello umano al computer.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.